SBS Audio is supported by advertising.
Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Australia. Istruzioni per l'uso.
Spero di poterci restare tutta la vita perché questo paese offre delle opportunità fantastiche.
Fortunatamente ho trovato il lavoro che mi piace fare, quindi quello del cuoco.
Io credo che ognuno abbia il diritto di poter scegliere per la propria vita. Credo che l'Australia abbia tanto da offrire.
Allora, il piano è di sondare il territorio e le opportunità.
Vogliono innanzitutto capire un po' meglio come funziona il mercato del lavoro australiano.
Tutti quanti vogliono andare a stare al mare, tutti quanti vogliono andare a stare a Bondi.
Sara Maestrello una decina d'anni fa lavorava come estetista a Bologna. Oggi è Disability Support Worker e vive a parecchi chilometri di distanza perché si trova a Melbourne. Che cos'è successo nel frattempo? Ce lo facciamo raccontare proprio da lei. Benvenuta Sara, ai microfoni di SBS Italian.
Ciao a tutti, grazie mille per avere questa opportunità di raccontarmi.
Ecco, è una storia insomma che parte da lontano, 11 anni fa. Innanzitutto, che cosa ti ha messo la pulce nell'orecchio dell'Australia quando eri in Italia?
Dunque, io avevo circa 25 anni, ho sempre avuto questa voglia di andare via da quella che è Bologna. Ho sempre avuto questo desiderio di esplorare, di andare via, insomma, anche dall'Italia, e quindi mi trovai a fare le mie ricerche per capire dove volevo emigrare. Mi ricordo appunto il giorno in cui vidi Google e tutto quanto, faccio la ricerca e trovo l'Australia, e dentro di me pensavo: no, vabbè, è una pazzia, non lo farò mai questa cosa. Però insomma, ho iniziato a fare la mia ricerca.
Ma tu hai cercato il migliore posto per emigrare da italiani?
Sì.
Qual è la ricerca? Qual è stata?
Era qualcosa tipo, sì, miglior posto al mondo dove abitare, tipo miglior qualità di vita e tutto quanto. Quindi appunto è venuta fuori l'Australia e ovviamente ho ricercato anche tipo dove c'era un clima un po' migliore.
E non è venuta Melbourne però?
Era venuta l'Australia, ovviamente non Melbourne.
Non Melbourne.
Sì.
E quindi però insomma l'Australia, immagino da Bologna, risuonasse particolarmente lontana, esotica.
Sì. Sì, soprattutto a quel tempo era il 2012, quindi per me era ancora un'idea molto nell'aria. Poi beh, dopo facendo le ricerche trovai varie agenzie che appunto davano informazioni, gruppi Facebook, e ci ho messo più o meno un annetto per entrare nell'idea psicologicamente di fare questo grande passo, anche perché sarei partita da sola con un inglese basico, quindi senza proprio nessun lavoro, nessun contatto, quindi insomma ci ho messo un po' di tempo a prepararmi psicologicamente.
Senti, che cosa ti ha aiutato a convincerti a 25 anni a buttarti?
Avevo questa grande voglia di fare tipo un salto nel vuoto per tipo dimostrare a me stessa che ce la potevo fare, quindi c'era una grossa motivazione. Sì, non lo so, forse ero anche un po' pazza a quel tempo, quindi era, non so,
una botta di testa, diciamo, di quelle che a 20 anni si fanno.
Esatto.
Arrivi in Australia nel 2013 con un visto working holiday, quindi vacanza lavoro.
Sì. Esatto. Io sono arrivata a settembre 2013 a Sydney e da subito insomma beh, ho trovato lavoro, poi dopo mi sono spostata a fare vari lavori in farm e l'Australia mi era piaciuta tantissimo, insomma era proprio confermato che era uno dei migliori posti in cui vivere per la qualità della vita, le persone che ho trovato anche, non so, c'era una situazione di positività che mi era piaciuta sin da subito, quindi sì, aspettative assolutamente sì.
Mantenute dall'Australia.
Mantenute
nei confronti di Sara. Senti, quindi fai questa esperienza di lavoro, visiti un po' l'Australia, però poi torni in Italia.
Esatto, ho fatto il primo anno di Working Holiday Visa, dopodiché sono tornata in Italia per amore, nel senso che c'era qualcuno che mi interessava e quindi sono rientrata, ho vissuto circa 2 anni a Mestre E lì in quel periodo ne ho approfittato per studiare pasticceria, perché poi il mio intento era quello di rientrare in Australia con un piano ben preciso che mi ero studiata grazie anche a delle informazioni che avevo trovato sui social. Io mi ero preparata tutto il mio piano per arrivare allo skill visa, quindi insomma pasticceria era il mio modo per arrivare qua in Australia e creare una carriera, arrivare al mio obiettivo.
E poi cosa è successo? Perché sento dei puntini di sospensione.
Quindi ho studiato pasticceria, ho completato il mio percorso, ho fatto un po' di esperienza e nel marzo 2016 quindi ho scelto Melbourne e ho fatto uno student visa per studiare pasticceria qui, quindi ho saltato il secondo anno di working holiday visa, non ho applicato per quello perché volevo fare direttamente il mio percorso per arrivare alla permanent. Il problema con pasticceria è stato che dopo circa 3 mesi che ho iniziato ho capito tramite insomma il mio insegnante che pasticceria pastry chef non mi avrebbe portato alla permanent nel modo in cui volevo io, quindi sono passata da pasticceria a cookery e insomma a quel tempo ho iniziato poi a studiare il certificato 3 con commercial cookery, certificato 4 e poi ho fatto il diploma di hospitality, quindi insomma ho dovuto fare un po' un cambio anche se io in cucina non ci volevo lavorare. Ma poi, vabbè, nel senso, dopo poi sono arrivati le varie informazioni, io non pensavo dovessi effettivamente fare un percorso in cucina.
Quindi aspetta, tu hai studiato tanto tempo, perché quanto ci hai messo per prendere tutte queste certificazioni?
Ci ho messo 2 anni e mezzo.
E quindi non solo tempo, ma anche immagino denaro, perché questi corsi non è che siano proprio gratuiti.
Sì, sì, poi sono student visa, massimo puoi lavorare 20 ore, quindi insomma, è stato abbastanza travagliato, però ce l'ho fatta in qualche maniera.
Come ci dicevi tu, tra l'altro, senza voler aspirare, ambire a un lavoro in cucina.
No, infatti sarei stata felice di fare pasticceria e pasticcera, ma cucina non era proprio nei miei programmi. Però ero già, come dire, avevo già iniziato in quel percorso e passare da pasticceria a cucina non c'erano grosse difficoltà, invece ci sarebbero state molte più difficoltà se cambiavo completamente indirizzo. Per quello ho deciso di fare questo passaggio, non consapevole però del fatto che per lo skill assessment avrei poi dovuto effettivamente lavorare in cucina per almeno un anno. Io questa cosa a quel tempo non la sapevo.
Hai fatto tutti questi studi portati a termine per riuscire a ottenere uno skill visa, quindi un visto professionale come chef. Questo skill assessment che in teoria dovrebbe verificare il fatto che tu hai tutte le competenze per poter poi accedere a un lavoro da professionista nelle cucine, non è stato un processo semplice?
No, non è stato un processo semplice perché io lavoravo quel tempo in pizzeria e ho dovuto poi iniziare a lavorare effettivamente in cucina e quindi ho trovato il mio primo lavoro in cucina, ho iniziato ad accumulare le varie ore che mi servivano per lo skill assessment. Con questo primo lavoro a un certo punto poi quando era tempo di chiamare l'ispettore, chiamare l'esaminatore per insomma far vedere il mio lavoro, purtroppo ho dovuto cambiare lavoro perché non mi davano abbastanza ore in quel primo posto di lavoro. Quindi insomma ancora andiamo avanti, secondo posto di lavoro, ho lavorato parecchi mesi, ancora era finalmente arrivato il tempo di chiamare l'esaminatore a fare insomma quello che doveva fare, però quella cucina lì è stato un lavoro talmente pesante, mi ha bruciato talmente tanto che ho dovuto interrompere e mi sono preso una pausa, sono tornata un mese in Italia.
Senti, ci dici solo brevemente qual è quindi il lavoro dell'esaminatore, cioè lui che cosa deve fare effettivamente?
Allora, in quel caso l'esaminatore, dopo un certo numero di ore che passi in cucina e mostri le tue buste paga, l'esaminatore viene proprio sul posto di lavoro, ti fa qualche domanda, tu magari sei lì durante il servizio, fai quello che devi fare, fa qualche domanda allo chef di riferimento, insomma questo è un po' l'esame, quello in cui consiste. Quindi è più una formalità in realtà, perché nel mio caso appunto io ho fatto uno skill assessment basato su un anno di lavoro e con i certificati che ho fatto qui. Ci sono altre persone che fanno skill assessment con magari anni di lavoro in Italia ed è un procedimento diverso.
Torni in Italia per riprenderti un po' dallo shock degli anni in cucina in cui non volevi lavorare, che succede?
Esatto. Dopodiché rientro, trovo un altro lavoro, un po' più tranquillo, sempre in cucina all'aeroporto, e lavoro lì circa 3 mesetti, poi capita marzo 2020, quindi lockdown.
Una data che tutti ricordano.
Esatto.
Almeno qui a Melbourne.
Sì, ero nelle partenze internazionali all'aeroporto di Melbourne, quindi non c'era molta speranza di tornare a lavorare in fretta, almeno lì, quindi ho passato i successivi 3 mesi a casa e non avevo nessun income ovviamente, quindi in qualche modo ce l'ho fatta e mi stava scadendo il postgraduate visa, perché poi nel frattempo io per fare il mio skill assessment ero passato dallo student visa al postgraduate visa e mi stava terminando ormai. Quindi a giugno 2020 ho applicato per un altro student visa, così che potevo continuare col mio percorso.
E com'è andata? Hai dovuto fare quindi un altro visto studentesco?
Sì, esatto, per poter completare lo skill assessment, e che ho potuto per fortuna completare online, perché poi l'esaminatore verso agosto 2020, l'esaminatore avendo appunto accumulato già tante ore in cucina, avendo anche sorpassato il minimo di ore che dovevo fare, ha potuto fare questa interview diciamo online, durata circa una mezz'oretta, e mi ha fatto un po' di domande tecniche, quello che facevo in cucina, insomma è stato più una formalità in realtà, perché appunto avevo già effettivamente lavorato in cucina un anno.
Senti, questo skill assessment una volta ottenuto, se si può dire così, qual è il passo successivo?
Ok, il passo successivo è stato quello di fare il test inglese, quindi ho scelto il PTE, mi sono preparata poi nel frattempo e dicembre 2020 ho fatto il PTE con un equivalente all'IELTS di 7, quindi ho potuto avere così 10 punti. Lo skill visa è un sistema a punteggio, aver fatto le mie certificazioni, aver fatto lo skill assessment, aver fatto il test inglese mi dava un certo punteggio, ecco. E a quel tempo appunto avevo completato il mio percorso con tutto quello che dovevo fare, avevo un punteggio di 65 che è il minimo per poter essere invitati ad applicare per lo skill visa. L'invito per lo skill visa funziona che ti chiamano in base al tuo punteggio, e a quel tempo per come erano le cose chiamavano chef con 195, quindi insomma avevo davvero
pochissime. Quindi dopo tutti gli anni di tribolazione questo punteggio basso ti faceva pensare che forse tutto questo percorso poteva poi non portarti però un visto.
Esatto.
E invece?
Sì, perché comunque è un termo all'otto quando, cioè il percorso che ho fatto io. Poi logico c'era magari il percorso dello sponsorship, ma io non l'ho mai preso in considerazione perché non volevo fare lo sponsor. Quindi da lì ho aspettato circa un annetto tenendo d'occhio anche gli altri stati oltre al Victoria per capire un po' che condizioni avevano e un po' come fare prima di fare l'expression of interest, perché da quello che avevo capito quando si fa l'expression of interest per esempio per il Victoria, poi se decidi di andare per un altro stato che ha condizioni migliori non puoi farlo, comunque c'è molta competizione fra stati. Quindi appunto sono rimasta nel Victoria, ho visto che le condizioni continuavano bene o male a essere quelle, quindi ho fatto dicembre 2021, ho fatto l'expression of interest con appunto i miei dati, tutto quanto, poi ho detto vabbè, questo è quanto, io...
che sarà sarà.
L'ho fatto. Esatto, no, ormai non ci speravo neanche più, anzi ero davvero, come dire, arrabbiata, perché dico ma porca miseria, tutti questi anni, tutto questo percorso, tutti questi soldi, è stato davvero davvero tanto e molto intenso. E poi un anno più tardi, così all'improvviso, mi arriva questa email, quindi è dicembre 2022, mi arriva l'email dove ero appunto stata invitata ad applicare per il visto 189, che è un visto skill visa, e ti dà diritto di avere la permanent direttamente e puoi vivere in qualsiasi stato australiano. Quindi ovviamente quel giorno, cioè per me ancora, io volavo, ero talmente felice. E da lì poi nel giro di 2 o 3 settimane ho mandato tutti i documenti, ho applicato e finalmente 13 dicembre 2023, quindi quasi un annetto più tardi, è arrivata la permanent. Quindi
un regalo di Natale mica male.
Mamma mia, veramente, sì.
Però dicevamo all'inizio dell'intervista che oggi fai un lavoro completamente diverso, insomma in cucina esatto. Ci sei passata ma non ci sei rimasta.
No, sono così contenta. No, marzo 2020 è stata l'ultima volta che ho messo piede in cucina, dopodiché appunto dopo 3 mesi che sono rimasta a casa ho trovato questo lavoro come disability support worker, che è stato veramente un colpo di fortuna e sicuramente un lavoro molto diverso e per me personalmente insomma molto migliore come qualità di vita, ecco.
Un'ultimissima domanda, sì. Alla Sara, quella che nel 2012 cominciava a fare la ricerca su Google sull'Australia, ecco, che cosa guardando indietro diresti?
Ottima scelta, dai, vai. Vai avanti per quella scelta, però beh, poi negli anni avrei fatto scelte diverse, però sicuramente a quella Sara lì del 2012 avrei detto va bene questa scelta qua, prendila e vai. Quindi
e invece sono... visto che comunque il percorso è stato lungo, adesso non ti voglio chiedere insomma tutte le scelte diverse che avresti potuto fare, ma quella che se c'è magari un rimpianto oppure un consiglio, un errore di valutazione che tu hai fatto perché possa appunto aiutare qualcun altro, ecco.
Sì, certo. Sicuramente se qualcuno decide di fare un percorso simile al mio, di trovare un lavoro cui puoi essere appassionato e che veramente fai col cuore, perché diversamente se scegli un lavoro solo perché è sulla lista, solo perché ti porta più facilmente alla permanent, rischi veramente di incappare in quello che ho fatto io, quindi di bruciarti.
Sara, comunque, ascoltando la tua storia ti sarai pure bruciata, ma come la Fenice sei risorta dalle ceneri. Grazie mille di averci raccontato
grazie,
la tua storia.
Francesca. Grazie mille.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.